Buonasera a tutti voi, vi ringrazio per la vostra presenza e mi era venuto in mente all'inizio di questa Quaresima e anche di questo anno santo di invitare degli amici che conosco da tempo, che hanno presentato altre volte questo che ascolteremo questa sera, la notte dell'innominato. E c'è scritto sul volantino, è un capolavoro nel capolavoro di Manzoni. Una storia intensa sul perenne bisogno dell'uomo di essere abbracciato e perdonato per una vita nuova e un nuovo inizio. E ho trovato una frase in una riflessione delle suore trappiste di Vitor Chiano che dice così, dice: che cos'è per noi l'anno giubilare? Papa Francesco nella Spem non confundit dice che la vita cristiana ha bisogno anche di momenti forti per nutrire e irrobustire la speranza, insostituibile compagna che fa intravedere la meta, l'incontro con il Signore Gesù. E per questo l'anno giubilare è per noi questo momento forte in cui tornare a quello che la vita dovrebbe essere sempre, all'autenticità della vocazione, alla grazia del battesimo, al desiderio vero del cuore. Un tempo in cui ricevere il perdono di Dio per le nostre infedeltà e riprendere con più vigore il cammino della conversione. Ecco, io credo che questa sera il desiderio è proprio che l'ascoltare queste pagine così note di Manzoni, ma così capaci di rinnovare il desiderio, possano accompagnare ciascuno di noi nel vivere questa fine della Quaresima e l'anno santo. Gli amici che sono venuti sono dei professionisti, Matteo Bonam è la voce recitante, poi Gianni Fusco, chitarra e canto, poi Carlo Lazzaroni, violino, e Angela Lazzaroni, pianoforte, sono fratelli e sorella, se non l'avete compreso, ma poi c'è anche un'altra sorella che suona, ma stasera non c'è. Va bene, allora auguro a tutti di vivere insieme questo momento, credo che durerà un'oretta circa, e che si possa andare a casa tutti con il cuore come pieno di desiderio, del desiderio di ritornare, come c'è scritto qui, che feriti torniamo a Cristo, come ha fatto appunto l'innominato.
Buonasera, dico anch'io due parole. Beh, è stato già detto da Don Mario e lo ringraziamo intanto per l'invito. Sicuramente è un capolavoro nel capolavoro. In questa esperienza che vi proponiamo, abbiamo pensato di mettere insieme la lettura recitata insieme a brani musicali di varia tradizione, di varia provenienza, perché in qualche modo intanto rispondono a un nostro gusto personale, diciamo, condiviso, ma poi in qualche modo sono evocative e interessanti rispetto alla lettura che facciamo. Potrete anche seguire sullo schermo l'evoluzione del nostro percorso, pregandovi di, se possibile, magari vi verrà una voglia matta di farlo, di non applaudire, nel senso che preferiamo dare continuità al percorso senza appunto interruzioni particolari. Vi chiedo anche di verificare prima di cominciare lo spegnimento dei telefoni, che di solito è una cosa piuttosto fastidiosa, diciamo così. E per introdurre il primo brano, che è una canzone napoletana del 1918, mi rifaccio un po' a quello che è stata per me l'esperienza di lettura di queste pagine, magari anche la vostra, non proprio da ragazzino, ma insomma rileggendo queste pagine nel tempo. Ho sempre pensato che in queste pagine stesse per arrivare un momento, qualcosa di bello, di buono, come un presentimento di qualcosa di buono che potesse accadere a quest'uomo. E quindi cominciamo con una canzone che è una storia d'amore nella quale l'innamorato vede il rischio di perdere questo amore, ma ad un certo punto nell'ultima strofa immagina che ci sia una speranza, perché il testo dice in napoletano: come ad ottobre cadono le foglie, è possibile che poi a primavera queste nuove foglie rifioriscano, quindi può rifiorire anche il rapporto con la sua amata. Ecco, questo per cominciare e per augurarvi buon ascolto.
Vide chiagnera quando sto in braccio a te, si tu da siente stringere che forte e vuote non lo sai perché, saccio che t'ha già perdere, sento che t'ha lontana, che te ne pochi prime di mano per non tornare più a me. E tanna mi fai chiagnere, tanna mi attacca a te più forte, l'ellera, l'ellera è come l'ellera, vorrei morire con te così. Ehi, di che bene inutile, si è destinate già, cor che sanno spartere, nessuna cosa può più avvicinare. Che braccia ti incatenano, che cuore dice addio, hai come scuro sto destino mio, per sta fatalità. E non ti saccio dicere, perché mi attacca a te più forte l'ellera, l'ellera, potria morire con te così. Dimmi se fronne tornano, che ottobre fa care, se tutto torna a nascere, qua primavera ci può sta per me. Chio cuore stracco e chiagnera, chi un innamorato sente, si moce sparta stu presentimento, perché m'attacca a te. E amore, amore, abbracciami, come t'abbraccia e son da pece, l'ellera, l'ellera, i son l'ellera, voglio morire con te così.
La vecchia era corsa a obbedire e a comandare, con l'autorità di quel nome che da chiunque fosse pronunziato in quel luogo li faceva spicciar tutti, perché a nessuno veniva in testa che ci fosse uno tanto ardito da servirsene falsamente. Si trovò infatti alla malanotte un po' prima che la carrozza ci arrivasse, e vista l'avvenire uscì di bussola, fece segno al cocchiere che fermasse, e al nibbio che mise il capo fuori riferì sottovoce gli ordini del padrone. Lucia, al fermarsi della carrozza, si scosse, rinvenne da una specie di letargo, si sentì da capo rimescolare il sangue, spalancò la bocca, gli occhi e guardò. Il nibbio si era tirato indietro e la vecchia col mento sullo sportello andava dicendo: «Venite, venite la mia giovine, venite con me, che ordine di trattarvi bene, di farvi coraggio!» Al suono di una voce di donna, la poverina provò un conforto, un coraggio momentaneo, ma ricadde subito in uno spavento più cupo. «Chi siete?» disse con voce tremante, fissando lo sguardo attonito in viso alla vecchia. «Venite, venite, poverina!» andava questa ripetendo. Il nibbio e gli altri due, argomentando dalle parole, dalla voce così straordinariamente raddolcita di colei, quali fossero le intenzioni del Signore, cercavano di persuadere con le buone l'oppresso a obbedire, ma lei seguitava a guardar fuori, e benché il luogo selvaggio, sconosciuto, la sicurezza dei suoi guardiani non le lasciassero concepire speranza di soccorso, apriva nonostante la bocca per gridare, ma vedendo il nibbio fra gli occhiacci del fazzoletto, ritenne il grido, si storse, oppresa, messa nella bussola. Dopo c'entrò la vecchia. Il nibbio disse agli altri due manigoldi che andassero dietro: e prese speditamente la salita per accorrere ai comandi del padrone. «Chi siete?» disse Lucia al ceffo sconosciuto e deforme. «Perché sono con voi? Dove sono? Dove mi conducete? Da chi vuol farvi del bene?» rispondeva la vecchia. «Da un gran... fortunati quelli cui vuol far del bene! Buon per voi, buon per voi! Non abbiate paura, state allegra che m'ha comandato di farvi coraggio. Glielo direte, che v'ho fatto coraggio. E chi è? Perché? Io non sono sua. Ditemi dove sono, lasciatemi andare. Dite a costoro che mi lasciano andare, che mi portino in qualche chiesa. Voi che siete una donna, in nome di Maria Vergine». Quel nome, santo e soave, già ripetuto con venerazione nei primi anni e più invocato per tanto tempo, né forse sentito proferire, faceva nella mente della sciagurata che lo sentiva in quel momento un'impressione strana, lenta, confusa, come la rimembranza della luce in un vecchione accecato da bambino. Intanto l'innominato, ritto sulla porta del castello, guardava in giù e vedeva la bussola venire passo passo come prima la carrozza. È una distanza che cresceva ogni momento salir di corsa il nibbio. Quando questo fu in cima, il Signore gli accennò che lo seguisse e andò con lui in una stanza del castello. «Ebbene», disse fermandosi lì. «A tutto puntino», rispose inchinandosi il nibbio. «L'avviso a tempo, la donna a tempo, nessun sul luogo, un urlo solo, nessun comparso, il cocchiere pronto, i cavalli bravi, nessun incontro. Ma
che...
ma, dico il vero, che avrei avuto più piacere che l'ordine fosse stato di darle una schioppettata nella schiena, senza sentirla parlare, senza vederla in viso.
Cosa? Cosa? Che vuoi tu dire?
Voglio dire tutto quel tempo, tutto quel tempo.
L'ha fatto troppa compassione. Compassione.
Ma che sai tu di compassione? Che cos'è la compassione? Non l'ho mai capito così bene come questa volta. La compassione è un poco come la paura. Se uno la lascia prendere possesso, non è più uomo.
E sentiamo un poco. E come ha fatto costei per muoverti a compassione?
Signore illustrissimo, tanto tempo piangere, pregare, far certocchi, diventare bianca bianca come morta, poi piangere, pregare di nuovo... certe parole non la voglio in casa costei, pensava l'innominato. Sono stata una bestia a impegnarmi, ma ho promesso. Quando sarà lontana, ora, disse in atto di comando al nibbio, metti da parte la compassione, monta a cavallo, prendi un compagno, due se vuoi, e va a casa di quel Don Rodrigo che tu sai, e digli che mandi, ma subito, subito, perché altrimenti... Ma un altro no interno, più imperioso del primo, gli proibì di finire. «No!» disse con voce risoluta, quasi per esprimere a se stesso il comando di quella voce segreta. «No! Va a riposarti. Domattina farai quello che ti dirò». Un qualche demonio accostei dalla sua. Pensava poi, rimasto solo, ritto, con le braccia incrociate sul petto, con lo sguardo su una parte del pavimento dove il raggio della luna, entrando da una finestra alta, disegnava un quadrato di luce pallida tagliata a scacchi dalle grosse inferriate e intagliata più minutamente dai piccoli compartimenti delle vetriate. Un qualche demonio, un qualche angelo che la protegge, compassione, al nibbio. Domattina di buon'ora, fuori di qui costei, al suo destino. E non se ne parli più, E proseguiva con quell'animo con cui si comanda un ragazzo indocile sapendo che tanto non obbedirà. E non ci si pensi più! Quell'animale di Don Rodrigo non mi venga a rompere la testa con ringraziamenti che non voglio più sentir parlare di costei. L'ho servito perché ho promesso. E ho promesso perché è il mio destino. Ma voglio che me lo paghi bene questo servizio colui. Vediamo un poco. E voleva almanaccare cosa avrebbe potuto richiedergli di scabroso per compenso, quasi per pena. Ma gli attraversarono di nuovo alla mente quelle parole. Compassione. Al nibbio. Ma come può aver fatto costei? Continuava strascinata in quel pensiero. Voglio vederla. No, sì, voglio vederla. Ed una stanza in un'altra arriva a tastone fino alla camera della vecchia. Picchiò all'uscio con un calcio. Chi è? Apri. A quella voce la vecchia fece tre salti. Subito si sentì scorrere il paletto negli anelli. Lucio si spalancò. L'innominato dalla soglia diede un'occhiata in giro e al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino vide Lucia, rannicchiata nel canto più lontano dall'uscio. «Chi t'ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata?» disse la vecchia con cipiglio racconto. «Si è messa dove le è piaciuto», rispose umilmente colei. «Io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso». «Alzatevi», disse l'innominato a Lucia, andandole vicino. Ma Lucia, quel picchiare, l'aprire, il comparir di quell'uomo, le sue parole, aveva messo un nuovo spavento nell'animo spaventato. Stava più che mai raggomitolata, col viso nascosto fra le mani, non muovendosi se non che tremava tutta. «Alzatevi, non voglio farvi del male, posso farvi del bene», rispondeva il signore. «Alzatevi!» Tonò poi quella voce sdegnata d'aver due volte comandato in vano. Come rinvigorita dallo spavento, l'infelicissima si rizzò subito in ginocchioni e giungendo le mani, come avrebbe fatto davanti a un'immagine, alzò gli occhi in viso l'illuminato e riabbassandoli subito disse «Son qui, m'ammazzi».
«V'ho detto che non voglio farvi del male», riprese l'innominato con voce mitigata, guardando quel viso turbato dall'accoramento e dal terrore. «Coraggio, coraggio», diceva la vecchia, «se ve lo dice lui che non vuol farvi del male».
«E perché?» riprese Lucia, in cui col tremito della paura si sentiva una certa sicurezza dell'indignazione disperata. «Perché lei mi fa patire? Cosa gli ho fatto?
M'hanno forse maltrattata, parlate».
«Maltrattata, m'hanno preso a tradimento, per forza. Perché sono qui? Cosa le ho fatto? In nome di Dio».
«Dio! Dio! Sempre Dio! Coloro che non sanno difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre a questo Dio da mettere in campo, come se gli avesse parlato. Cosa pretendete voi con codesta parola? Di farmi...»
E lasciò la frase a mezzo. «Oh signore, pretendere. Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Mi lascia andare. Per carità, mi lascia andare. Non torna, conta uno che un giorno deve morire di far patire tanto una povera creatura. Lei che può comandare, dica che mi lasci andare. Mi hanno portata qui per forza. Mi mandi con questa donna... Dove è mia madre? O Vergine Santissima, mia madre, per carità, mia madre. Forse non è lontana da qui, ho veduto i miei monti. Perché lei mi fa patire? Mi faccia condurre in una chiesa. Pregherò per lei tutta la vita. Cosa le costa dire una parola? Ecco, ecco, vedo che si muova con passione. Dico una parola, la dica. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia».
«Ah, perché non è la figlia d'uno di quei cani che m'hanno bandito», pensava l'innominato, «d'uno di quei vili che mi vorrebbero morto, che adesso godrei di questo suo strillare. E invece
non scaccio una buona ispirazione», proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una cert'aria d'esitazione nel viso, nel contegno del suo tiranno. «Se lei non mi fa questa carità, me la farà il Signore, mi farà morire, per me sarà finita, ma lei, forse un giorno anche lei... Ma no, no, pregherò per sempre io il Signore che la preservi da ogni male. Cosa le costa dire una parola? Se provasse lei a patire queste pene».
«Via, fatevi coraggio», disse l'innominato con una dolcezza che fece strasecolare la vecchia. «V'ho fatto nessun male, v'ho minacciata».
«No, no, vedo che lei ha buon cuore, che sente pietà di questa povera creatura. Se lei volesse potrebbe farmi paura più di tutti gli altri, potrebbe farmi morire. E invece mi ha un po' allargato il cuore. Dio gliene renderà merito. Compisca l'opera di misericordia. Mi liberi, mi liberi».
«Domattina».
«No, mi liberi ora, subito.
Domattina ci rivedremo, vi dico. Ora riposate. Avete bisogno di mangiare, ora ve ne porteranno».
«No, No, io muoio se qualcun altro entra qui. Io muoio. Mi conduca lei in chiesa. Quei passi Dio glieli conterà.
Verrà una donna a portarvi da mangiare,
disse l'innominato. E dettolo rimase stupito anche lui che gli fosse venuto in mente un tal ripiego, che gli fosse nato il bisogno di cercarne uno per rassicurare una donnicciola.
E tu, disse poi la vecchia, falle coraggio, ti è l'allegra. Mettila a dormire in questo letto. Se ti vuole in compagnia, bene. Altrimenti tu puoi ben dormire una notte a terra. Falle coraggio, ti è l'allegra. Che mangi e che non abbia a lamentarsi di te.
Così detto, si mosse rapidamente verso l'uscio. Lucia si alzò, corse per trattenerlo, rinnovare la sua preghiera, ma era sparito.
Fishing boat set out upon the sea. I watch till they sail out of sight. The winter follows. I watch them drone into the night beneath the August moon. No one knows I come. Some things I don't share. I can't explain the reasons why it moves me close to tears. Or something in the season's change will find me wandering here in my public moment. I hear the things I say, but they're not me. Perhaps I know before I die. Admit that there's a reason why I count the boat returning to the sea. I count the boats returning to the sea. The mask that I've been forced to wear, but no one knows the secret me, where orbit unconsciously I count the boat returning from the sea. I count the boat returning from the sea.
Partito, quasi scappato da Lucia, dato l'ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti nel castello, sempre con quell'immagine viva nella mente, con quelle parole risonanti all'orecchio, il signore s'era andato a cacciare in camera, s'era chiuso dentro in fretta e furia come se avesse avuto a trincerarsi contro una squadra di nemici, e spogliatosi pure in furia era andato a letto. Ma quell'immagine, più che mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: tu non dormirai.
Ma che sciocca! Curiosità da donnicciola m'è venuto di vederla. Ha ragione quel bestione del Nibbio. Uno non è più uomo. È vero, non è più uomo. Io non sono più uomo, io. Ma che diavolo m'è venuto addosso? Che c'è di nuovo? Non lo sapevo prima d'ora che le donne strillano. Strillano anche gli uomini alle volte quando non si possono rivoltare. Che diavolo! Non ho mai sentito belare una donna. E qui
Senza che si affaticasse a rintracciar troppo nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più di un caso in cui né prieghi né lamenti l'aveva un punto smosso dal compiere le sue risoluzioni. Ma la rimembranza di tali imprese non che gli ridonasse la fermezza che già gli mancava di compir questa, non che gli spegnesse nell'animo quella molesta pietà, vi destava invece una specie di terrore, una so qual rabbia di pentimento, di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. Evviva costei, sono a tempo, e posso dire andate, andate, posso vedere quel viso cambiarsi, le posso anche dire perdonatemi, perdonatemi. Io domandar perdono a una donna, io! Eppure se una parola tale potesse farmi del bene, levarmi d'addosso un po' di questa diavoleria, la direi, sento che la direi. Ma che cosa son ridotto? Non son più uomo, non son più uomo, via! Disse rivoltandosi nel letto, divenuto duro, duro, sotto le coperte divenute pesanti, pesanti, via! Son sciocchezze che mi son passate per la testa altre volte, passerà anche questa. E per farla passare, andò col pensiero cercando qualche cosa di importante, qualcheduna di quelle che solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto. Ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva cambiato. Ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desideri, ora non aveva più nulla di desiderabile. Pensando alle imprese avviate, non finite, invece di animarsi al compimento, invece di irritarsi degli ostacoli, che l'ira in quel momento gli sarebbe parsa soave, sentiva una tristezza, quasi uno spavento dei passi già fatti. Il tempo gli s'affacciò davanti vuoto d'ogni intento, d'ogni occupazione, pieno soltanto di memorie intollerabili, tutte le ore così somiglianti che gli passavano ora sopra il capo. Si schierava nella sua fantasia tutti i suoi malandrini e non trovava da comandare loro una cosa che gli importasse, anzi l'idea di rivederli, di trovarsi tra loro era un nuovo peso, un'idea di schifo, di impiccio. E se volle trovare un'occupazione per l'indomani, un'opera fattibile, dovete pensare che all'indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. La libererò. Sì, andrò da lei, le dirò, andate, la farò accompagnare. E la promessa, e l'impegno, e Don Rodrigo. Ma chi è Don Rodrigo? Che colto da un'interrogazione inaspettata e imbarazzante da un superiore, l'innominato pensò subito a rispondere quella che s'era fatta lui stesso, o meglio, quel nuovo lui che, cresciuto terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l'antico. Andava dunque cercando le ragioni per ancor prima d'essere pregato s'era potuto risolvere di far tanto patire, senza odio, senza timore, un'infelice sconosciuta per servire colui, ma non che riuscisse a trovare ragioni che in quel momento gli paressero buone a scusare il fatto. Non sapeva quasi esprimere a se stesso come ci si fosse indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell'animo, obbediente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti. E così il tormentato esaminator di se stesso, per rendersi ragione d'un sol fatto, si trovò ingolfato nell'esame di tutta la sua vita, indietro indietro, d'anno in anno, di impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in scelleratezza. Ognuna ricompariva all'animo consapevole nuovo, separata dai sentimenti che l'avevano fatta volere e commettere. ricompariva con una mostruosità che quei sentimenti non avevano lasciato allora scorgere in essa. Erano tutte lui, erano lui. L'orrore rinascente a ognuna di quelle immagini, attaccata a tutte, crebbe fino alla disperazione. S'alzò in furia a sedere, gettò in furia le mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò e... Al momento di finire una vita divenuta insopportabile, il suo pensiero, sorpreso da un'inquietudine per dir così superstite, si slanciò nel tempo, che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine, e si immaginava con raccapriccio il suo cadavere, sformato, in balia del più vile sopravvissuto. Si immaginava la sorpresa, la confusione nel castello il giorno dopo, ogni cosa sottosopra e lui, senza forza, senza voce, buttato chissà dove. Si immaginava i discorsi che se ne sarebbero fatti lì vicino, lontano, la gioia dei suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli facevano vedere nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole. Fosse stato di giorno, forse gli sarebbe parso, non avrebbe esitato, in faccia alla gente, gettarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando con una forza convulsiva del pollice il cane della pistola. Quando gli balenò un altro pensiero. Ma se quell'altra vita, di cui mi hanno parlato quando ero ragazzo, di cui parlano sempre come se fosse cosa sicura, se quell'altra vita non c'è, se è un'invenzione dei preti, che fo io? Perché morire? Cosa importa quello che ho fatto? Cosa importa? Una follia la mia. Ma se c'è quell'altra vita.
The scene was a small roadside cafe. The waitress was sweeping the floor. The truck drivers drinking their coffee. Two okay kids by the door. How much had them candies, they asked her. How much have you got, she replied. We've only a penny between us. Them's two for a penny, she lied. And the daylight grew heavy with thunder. And the smell of the rain or the wind. And he just like a human, here comes that rainbow again. One truck driver called to the waitress after the kids went outside. Them candies ain't two for a penny. So what's it to you, she replied. In silence they finished their coffee. Got up and nodded goodbye. She called, hey, you left too much money. So what's it to you, they replied. And the daylight grew heavy with thunder and smell of the rain on the wind. And it just like a human, here comes that rainbow again. And the daylight grew heavy with thunder and smell of the rain on the wind. And it's just like a human, here comes that rainbow again.
A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, dalla quale non si poteva fuggire neppure con la morte. Lasciò cadere l'arme. Stava con le mani nei capelli, battendo i denti, tremando. Tutto un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E non gli tornavano con quell'accento d'umile preghiera con cui erano state proferite, ma con un suono pieno d'autorità e che inducevano lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo. Levò le mani dalle tempie e un'attitudine più composta fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole. E la vedeva non come una supplichevole, non come la sua prigioniera, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. E aspettava ansiosamente il giorno per correre, liberarla, sentir dalla bocca di lei altre parole di refrigerio, di vita. Si immaginava di condurla lui stesso dalla madre. E poi, che farò domani il resto della giornata? E doman l'altro, e dopodoman l'altro, e la notte che tornerà tra 12 ore, la notte, no, la notte. E ricaduto nel vuoto penoso dell'avvenire, andava cercando indarno un impiego del tempo, una maniera di passare i giorni e le notti. Ora si proponeva di abbandonare il castello, d'andarsene in un paese lontano, dove nessuno lo conoscesse neppure di nome. Ma sentiva che lui sarebbe sempre stato con sé. Ora le rinasceva una fosca speranza di ripigliare l'animo antico, le antiche voglie. Ora temeva il giorno che doveva farlo vedere ai suoi così miserabilmente mutato. Ora lo sospirava come se dovesse portare la luce anche nei suoi pensieri. Ed ecco, appunto, sull'albeggiare, pochi momenti dopo che Lucia si era addormentata, ecco che stando così, immoto a sedere, sentì arrivarsi all'orecchio come un'onda di suono non ben espresso, ma che aveva un non so che d'allegro. Stette attento e riconobbe uno scampanare a festa lontano. Poi sentì anche l'eco del monte che ripeteva languidamente il concento e si confondeva con esso. Di là poco sente un altro scampanio, anche quella festa. Poi un altro, ma che allegria c'è! Cos'hanno di bello tutti costoro? E uscito da quel covile di pruni e vestitosi a mezzo, corse ad aprire una finestra e guardò. Le montagne erano mezze velate di nebbia. Il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutta una nuvola cenerognola, ma il chiarore che andava poco a poco crescendo si distingueva in fondo alla valle gente che passava, altra che usciva dalle case, e si avviava tutti dalla stessa parte verso lo sbocco a destra del castello, tutti col vestito delle feste e con una alacrità straordinaria. Ma che diavolo hanno costoro? Che c'è d'allegro in questo maledetto paese? Ma dove va tutta quella canaglia? E data una voce a un bravo fidato che dormiva nella stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di quel movimento. Quello che ne sapeva quanto lui disse che andrebbe subito ad informarsene. Il signore rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli, abbrigate, coppie, soli. Uno, raggiungendo chi gli era davanti, si accompagnava con lui. Un altro, che usciva di casa, s'univa col primo che rintoppasse e andavano insieme, come amici a un viaggio convenuto. E gli atti indicavano manifestamente una fretta, una gioia comune. E quel rimbombo, non accordato, ma consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva, per dir così, la voce di quei gesti. Il supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, e gli cresceva in cuore una più che curiosità di sapere ma cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa. Cardinal Federigo, intanto che aspettava l'ora ad andare in chiesa a celebrare gli uffizi divini, stava studiando, come era solito di fare in tutti i ritagli di tempo, quando entrò il cappellano crocifero con un viso alterato. «Una strana visita, strana davvero, monsignore illustrissimo!» «Chi è?» domandò il cardinale. «Niente meno che il signor!» riprese il cappellano, e spiccando le sillabe con una gran significazione, proferì quel nome che noi non possiamo scrivere ai nostri lettori. Poi soggiunse:
«È qui fuori in persona e chiede nient'altro che d'essere introdotto da Vossignoria Illustrissima».
«Lui», disse il cardinale con un viso animato, chiudendo il libro e alzandosi da sedere, «venga, venga subito!» «Ma», replicò il cappellano senza muoversi, «Vossignoria Illustrissima deve sapere che costui, quel bandito, quel famoso... E non è una fortuna per un vescovo che un tal uomo sia nata la volontà di venirlo a trovare?» «Ma», insistette il cappellano, «noi non possiamo mai parlare di certe cose perché monsignore dice che le son ciance, però quando viene il caso mi pare che sia un dovere. Lo zelo fa dei nemici, monsignore, e noi sappiamo positivamente che più d'un ribaldo ha osato vantarsi che un giorno o l'altro...» «E che hanno fatto?» interruppe il cardinale. «Dico che costui un appaltatore di delitti, un disperato che tiene corrispondenza coi disperati più famosi e che può essere mandato...» «Oh, che disciplina è codesta!» interruppe ancora sorridendo Federigo. «Che i soldati esortino il generale ad avere paura!» Poi, diventando serio e pensieroso, riprese: «San Carlo non si sarebbe trovato nel caso di dibattere se dovesse ricevere un tal uomo. Sarebbe andato a cercarlo. Fatelo entrare, subito! Ha già aspettato troppo!» Il cappellano si mosse dicendo tra sé: «Non c'è rimedio. Tutti questi santi sono ostinati!» Aperto l'uscio e affacciatosi alla stanza dove era il signore e la brigata, vide questa ristretta in una parte a bisbigliare, a guardar di sott'occhi quello, lasciato solo in un canto. S'avviò verso di lui e intanto squadrandolo come poteva con la coda dell'occhio andava pensando che diavolo d'armeria poteva tenere sotto, portare sotto quella casacca, e che veramente prima di introdurlo avrebbe dovuto proporgli almeno... Ma non si seppe risolvere. Gli s'accostò e disse: «Monsignore aspetta Vossignoria, si contenti di venire con me». E, precedendolo in quella piccola folla che subito fece ala, dava a destra e a sinistra occhiate, le quali significavano: «E cosa volete? Non lo sapete anche voi altri che fa sempre di testa sua?» Appena introdotto l'innominato, Federico gli andò incontro con un volto premuroso e sereno e con le braccia aperte, come una persona desiderata e fece subito cenno al cappellano che uscisse, il quale obbedì. I due rimasti stettero alquanto senza parlare, diversamente sospesi. L'innominato, che era stato come portato lì per forza da una smania inesplicabile, piuttosto che condotto da un determinato disegno, ci stava anche per forza, straziato da due passioni opposte, quel desiderio e quella speranza confusa di trovare un refrigerio al tormento interno e dall'altra parte una stizza, una vergogna di venir lì come un pentito, come un sottomesso, come un miserabile a confessarsi in colpa, a implorare un uomo. E non trovava le parole, né quasi le cercava. Però, alzando gli occhi in viso a quell'uomo, si sentiva sempre più penetrare da un sentimento di venerazione imperioso insieme e soave, che aumentando la fiducia mitigava il dispetto e senza prender l'orgoglio di fronte l'abbatteva, dirò così, imponeva silenzio. La presenza di Federigo, infatti, era di quelle che annunziano una superiorità, la fanno amare. Il portamento era naturalmente composto, quasi involontariamente maestoso, non incurvato né impigrito punto dagli anni, l'occhio grave e vivace, la fronte serena e pensierosa, con le canizie nel pallore, tra i segni dell'astinenza, della meditazione, della fatica, una specie di floridezza virginale. Tutte le forme del volto indicavano che in altre età c'era stata quella che più propriamente si chiama bellezza. L'abitudine dei pensieri solenni e benevoli, la pace interna ad una lunga vita, l'amore degli uomini, la gioia continua ad una speranza ineffabile, vi avevano sostituita una, direi quasi, bellezza senile, che spiccava ancor più in quella magnifica semplicità della porpora. Tenne anche lui qualche momento fisso nell'aspetto dell'innominato il suo sguardo penetrante ed esercitato da lungo tempo a ritrarre dai sembianti i pensieri. E sotto a quel fosco, a quel turbato, parendogli di scoprire sempre più qualcosa di conforme alla speranza da lui concepita al primo annunzio di una tal visita, tutto animato, «Oh!» disse, «che preziosa visita è questa! E quanto vi devo essere grato di una sì buona risoluzione, quantunque per me abbia un po' del rimprovero!» «Rimprovero!» esclamò il signore maravigliato, ma raddolcito da quelle parole e da quel fare, e contento che il cardinale avesse rotto il ghiaccio, avviato un discorso qualunque. «Certo, ma è un rimprovero!» riprese questo. «Che io mi sia lasciato prevenire da voi, quando da tanto tempo, tante volte, avrei dovuto venire da voi, io, da me, voi. Ma sapete chi sono? V'hanno detto bene il mio nome. E questa consolazione che io sento, e che certo vi si manifesta nel mio aspetto, vi pare egli che io dovessi provarla all'annunzio, alla vista d'uno sconosciuto? Siete voi che me la fate provare, voi, dico, che avrei dovuto cercare, voi che almeno ho tanto amato e pianto, per cui ho tanto pregato, voi dei miei figli, che pure amo tutti e di cuore, quello che avrei più desiderato d'accogliere e d'abbracciare se avessi creduto di poterlo sperare. Ma Dio sa fare egli solo le meraviglie e supplisce alla debolezza, alla lentezza dei suoi poveri servi». L'innominato stava attonito a quel dire così infiammato, a quelle parole che rispondevano tanto risolutamente a ciò che non aveva ancora detto, né era ben determinato di dire. E commosso ma sbalordito stava in silenzio. «E che?» riprese ancor più affettuosamente Federigo. «Voi avete una buona nuova da darmi e me la fate tanto sospirare». «Una buona nuova? Io ho l'inferno nel cuore e vi darò una buona nuova. Ditemi voi, se ve lo sapete, qual è questa buona nuova che aspettate da un par mio?» «Che Dio v'ha toccato il cuore e vuol farvi suo, rispose pacatamente il cardinale.
Dio, se lo vedessi, se lo sentissi, dov'è questo Dio?
Voi me lo domandate, voi, e chi più di voi là vicino? Non ve lo sentite in cuore, che v'opprime, che v'agita, che non vi lascia stare e nello stesso tempo v'attira, vi fa presentire una speranza di quiete, di consolazione, d'una consolazione che sarà piena, immensa, subito che voi lo riconosciate, lo confessiate, l'imploriate. Oh, certo, ho qui qualcosa che mi opprime, che mi rode. Ma Dio, se c'è questo Dio, se quello che dicono, cosa volete che faccia di me? Queste parole furono dette con un accento disperato, ma Federigo, con un tono solenne come di placida ispirazione, rispose: «Cosa può fare Dio di voi? Cosa vuol farne? Un segno della sua potenza e della sua bontà. Vuol cavar da voi una gloria che nessun altro gli potrebbe dare. che il mondo gridi da tanto tempo contro di voi, che mille e mille voci detestino le vostre opere. L'innominato si scosse, rimase stupefatto un momento nel sentire quel linguaggio così insolito, più stupefatto ancora di non provarne sdegno, anzi, quasi un sollievo. «Che gloria!» proseguiva Federico. «Ne vieni a Dio! Sono voci di terrore, sono voci di interesse, voci forse anche di giustizia, ma d'una giustizia così facile, così naturale. Alcune forse, purtroppo, di invidia di codesta vostra sciagurata potenza, di codesta fino ad oggi deplorabile sicurezza d'animo. Ma quando voi stesso sorgerete a condannare la vostra vita, ad accusare voi stesso, allora Dio sarà glorificato. E voi domandate cosa Dio possa far di voi? Ma chi sono io, pover'uomo, che sappia dirvi fin d'ora che profitto possa ricavar da voi un tal Signore? Cosa possa fare di codesta volontà impetuosa, di codesta imperturbata costanza, quando l'abbia animata, infiammata d'amore, di speranza, di pentimento? Ma chi siete voi, pover'uomo, che vi pensiate d'aver saputo da voi immaginare e fare cose più grandi nel male che Dio non possa farvene volere e operare nel bene? Cosa può Dio far di voi? E perdonarvi? E farvi salvo? E compire in voi l'opera della redenzione? Non sono cose magnifiche e degne di Lui? O pensate, se io, omiciattolo, io, miserabile e pur così pieno di me stesso, io, qual mi sono, mi struggo ora tanto della vostra salute che per essa darei con gaudio, egli me testimonio, questi pochi giorni che mi rimangono. O pensate, quale debba essere la carità di colui che mi infonde questa così imperfetta ma così viva? Come vi ami, come vi voglia quello che mi comanda, mi ispira un amore per voi che mi divora. A misura che queste parole uscivano dal suo labbro, il volto, lo sguardo, ogni moto ne spirava il senso. La faccia del suo ascoltatore, di stravolta e convulsa, si fece da principio attonita e intenta. Poi si compose una commozione più profonda e meno angosciosa. I suoi occhi, che dall'infanzia più non conoscevano le lacrime, si gonfiarono. Quando le parole furono cessate, si coprì il viso con le mani e diede in un dirotto pianto, che fu come l'ultima e più chiara risposta. «Dio, grande e buono!» esclamò Federico alzando gli occhi e le mani al cielo. «Che ho mai fatto io, servo inutile, pastore sonnolento, perché voi mi chiamaste a questo convito di grazia, perché mi faceste degno d'assistere a un sì giocondo prodigio?» Così dicendo, stese la mano a prender quella dell'innominato. «No!» gridò questo. «No! Lontano, lontano da me voi! Non lordate quella mano innocente e benefica. Non sapete tutto ciò che ha fatto questa che volete stringere. Lasciate!» disse Federico prendendola con amorevole violenza. «Lasciate che io stringa codesta mano che riparerà tanti torti, che spargerà tante beneficenze, che solleverà tanti afflitti, che si stenderà disarmata, pacifica, umile a tanti nemici.» «È troppo», disse singhiozzando l'innominato. «Lasciatemi, buon signore, buon Federico, lasciatemi. Un popolo affollato vi aspetta, tante anime buone, tanti innocenti, tanti venuti da lontano per vedervi una volta, per sentirvi, e voi vi trattenete con chi? Lasciamo le 99 pecorelle», rispose il cardinale. «Sono insicuro sul monte. Io voglio ora stare con quella che era smarrita. Quell'anime son forse ora ben più contente che di vedere questo povero vescovo. Forse Dio, che ha operato in voi il prodigio della misericordia, diffonde in esse una gioia di cui non sentono ancora la cagione. Quel popolo è forse unito a noi senza saperlo, forse lo Spirito mette nei loro cuori un ardore indistinto di carità, una preghiera che esaudisce per voi, un rendimento di grazie di cui voi siete l'oggetto non ancora conosciuto.
Si muovo bene veramente, non mi facesse più aspettare. Io non ti ho chiesto mai niente, solo pace e serenità. Si muovo bene veramente. Sai che sono uno che si accontenta quando le storie sono strane, miracoli non sono buono fa. Si muovo bene veramente, cerco me supportare quando mi perdo in mezza gente. Quando mi assetto a te parlare, quando sto zitto giornata sana, perché non me ne fido più, perché non me ne fido più, perché non me ne fido più.
Così dicendo, stese le braccia al collo dell'innominato, il quale, dopo aver tentato di sottrarsi, resistito un momento, cedette, come vinto da quell'impeto di carità. Abbracciò anche lui il cardinale e abbandonò sull'omero di lui il suo volto tremante e mutato. Le sue lacrime ardenti cadevano sulla porpora incontaminata di Federico. E le mani incolpevoli di questo stringevano affettuosamente quelle membra, premevano quella casacca avvezza a portare l'armi della violenza e del tradimento. L'innominato, sciogliendosi da quell'abbraccio, si coprì di nuovo gli occhi con una mano e, alzando insieme la faccia, esclamò: Dio veramente grande, Dio veramente buono. Io mi conosco ora, comprendo chi sono. Le mie iniquità mi stanno davanti, ho riprezzo di me stesso. Eppure provo un refrigerio, una gioia, sì, una gioia, quale non ho provata mai in tutta questa mia orribile vita.
Thank you.
Angela Lazzaroni. Carlo Lazzaroni. Matteo Bonanni.
Gianni Fusco.
Allora, io ringrazio di nuovo questi quattro amici che sono venuti questa sera per aiutarci a vivere anche il Giubileo e l'Anno Santo e ricordarci che grazia è questo dono che ci è stato fatto. Quindi li ringrazio di cuore, speriamo di averli altra volta a fare altre cose magari semplici come questa, ma così significative. Poi mi piacerebbe invitare lui a presentare l'opera di Dognocchi, Dognocchi e gli Alpini. Lui è un altro caro amico attore, fanno delle cose, rappresentano delle cose bellissime mentre loro suonano e cantano benissimo. Lui è anche ammalato, ma è venuto lo stesso, va bene. La seconda cosa che volevo dirvi è questa, che spero che questa lettura così intensa che ci ha fatto Matteo ci aiuti anche a ripensare, a farci venire la voglia di rileggere i Promessi Sposi. Io li sento spesso in macchina mentre vado in giro e tutte le volte è una scoperta nuova. Ma c'è un'ultima frase che lui ha detto, quella che dice l'innominato mentre abbraccia il cardinale, dice: finalmente io so chi sono, finalmente mi conosco. Ecco, l'incontro con Gesù è questa cosa qua, è quella che ci fa conoscere molto di più chi siamo noi e che cosa siamo al mondo a fare. Poi la terza cosa, vi chiedo un aiuto per accompagnare anche il loro lavoro, quindi chi lo desidera, se mettete qualche soldo là in fondo, mi fate un grande piacere. Grazie, buonanotte a tutti e buona domenica.